Dunque, andiamo nel libro della Genesi. Leggiamo capitolo 49, capitolo 49, il versetto dal 29 al 33, che descrive la morte di Giacobbe. Questo lo leggo io e poi il resto lo leggerà qualcun altro. Allora, poi Giacobbe ordinò loro e disse: io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron, Litteo, nella caverna che è nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, quella che Abramo comperò col campo da Efron, Litteo, come sepolcro di sua proprietà. Là furono sepolti Abramo e Sara, sua moglie. Là furono sepolti Isacco e Rebecca, sua moglie. E là io seppellì Lea. Il campo e la caverna che vi si trova furono comperati dai figli di Het. Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i suoi piedi nel letto e spirò, e fu riunito al suo popolo. Poi, se vogliamo leggere, qualcuno legga il capitolo 50, dall'1 al 14, il versetto 14.
Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre e pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni perché tale è il tempo necessario per l'imbalsamazione, e gli egiziani lo piansero 70 giorni. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone dicendo: De, se ho trovato grazia ai vostri occhi, parlate al faraone e ditegli: mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: ecco, io sto per morire, seppellicimi nel sepolcro che ho scavato per me nel paese di Canaan. Ora dunque, ti prego, permetti che io salga a seppellire mio padre, poi tornerò. Il faraone rispose: sali e seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto giurare. Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre. E con lui salirono tutti i servi del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto. E tutta la casa di Giuseppe, i suoi fratelli e la casa di suo padre. Nel paese di Goshen lasciarono soltanto i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un enorme corteo di gente. Come furono giunti all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, gli fecero grandi e solenni lamenti, e Giuseppe osservò per suo padre un lutto di 7 giorni. Or quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto nell'aia di Atad, dissero: questo è un grave lutto per gli egiziani. Perciò quel luogo fu chiamato Abel Mizraim, che è al di là del Giordano. I suoi figli fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. I suoi figli lo trasportarono nel paese di Canaan, e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, che Abramo aveva comperato col campo da Efron Litteo, come sepolcro di sua proprietà. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre.
Bene, aspetta, leggi ancora adesso dal versetto 22, vecchiaia e morte di Giuseppe, fino al 26.
Così Giuseppe dimorò in Egitto, egli e la casa di suo padre, e visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Poi Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece quindi giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà, allora voi porterete via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni, lo imbalsamarono e lo posero in una bara in Egitto.
Poi andiamo nel libro di Ezechiele e leggiamo il capitolo 37, sostanzialmente dall'1 al 14. Se qualcuno... Questa, io sto usando la nuova Diodati.
Capitolo
37, visione delle ossa secche. Sì, sì, no, lo scusi.
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessun spirito. Allora egli mi disse: profetizza lo spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo spirito: così parla Dio il Signore, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza di loro, così parla Dio il Signore: ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore.
Grazie. Ora qui, come abbiamo visto anche in altre... ultimamente, cioè, lo ribadiamo forse perché non c'era, comunque qui dice il Signore l'Eterno. Signore, noi intendiamo di quale Signore stiamo parlando, cioè stiamo parlando dell'Eterno, però di Eterno ce n'è uno. Signore ce n'è, può essere anche una cosa universale, cioè intesa in questo senso, ma non era questo l'argomento. Siccome sto riconsiderando, come vi dicevo, da un po' di tempo questa nuova per me versione, no? Sto riscoprendo un nutrimento. Sai quando mangi una cosa? Sto scoprendo un valore per me importante, ma non era questo quello che volevo dire. Cioè, quando poi si leggono le due cose, si capisce onestamente, sinceramente, che Eterno è un significato unico. Questo è, e quindi non c'era motivo, perché è stato voluto, non c'era motivo di... Comunque, chiusa questa parentesi, abbiamo letto riguardo alla morte di Giacobbe, Poi abbiamo visto più avanti riguardo alla morte anche di Giuseppe, naturalmente passa un po' di tempo, non è che la Bibbia ci mette 100 anni per scrivere da un passo all'altro, ci va un po' di tempo. Allora, meditavo, cari fratelli e sorelle, sul rispetto che i patriarchi avevano e davano al corpo in genere, non solo i patriarchi. Questa importanza la davano per diversi motivi, no? E il rispetto che avevano per esso, anche dopo la morte, no? Qui potremmo aprire diversi capitoli sul rispetto, naturalmente interviene immediatamente quando si parla di corpo, eccetera, ama il prossimo tuo come te stesso, quindi cioè se tu percuoti una persona è che ci riporta già al Vangelo, eccetera, eccetera. Però vi ricordo questo, sulla tomba di Ciro il Grande, chi se lo ricorda, magari è stata vista da qualche parte, era stata fatta questa tomba di pietre, non enorme, però una specie di neanche un enorme mausoleo, comunque molto semplice, di pietra, dove c'era scritto, passante, così, non negarmi questo piccolo fazzoletto di terra, no? Perché per te io ho conquistato un impero, sostanzialmente, questo dopo la sua morte. Quindi non solo Ciro, ma tutti i grandi, e non solo i grandi, avevano una relazione con il corpo. Anche noi non riusciamo a smettere un secondo di pensare che quando siamo morti siamo coscienti del nostro corpo all'interno di un involucro. È incredibile questo fatto, no? Noi quando pensiamo alla nostra morte ci proiettiamo, no? In una coscienza all'interno di questo involucro, no? Quindi ci immaginiamo lì, ma fortunatamente, grazie a Dio, non sarà così. Questa che è la nostra sensazione, no? Cos'è veramente il corpo e che cosa rappresenta il corpo? Tutte le antiche civiltà avevano una credenza alla sopravvivenza, no? E questa è la dimostrazione. Tanto è vero che Dio ha scritto che ha messo nel cuore dell'uomo l'idea, il concetto dell'eternità. Per quello noi non possiamo smettere di pensare, no? Anche post mortem, quando siamo in vita, post mortem, di immaginarci in una bara con la coscienza. E questo è. Perché c'è nel nostro cuore che Dio ha messo il concetto dell'eternità. E questo concetto ce l'avevano un po' tutte le antiche civiltà. Pensate che attraverso loro cosa facevano? Cercavano, non riuscendo a dare una spiegazione alla morte, a questa cosa qui, comunque si erano fatte le loro credenze. Immaginate che gli egizi, per esempio, le tombe erano più importanti dei palazzi dove che loro abitavano. Tant'è vero che le piramidi lo dimostrano, le piramidi non sono più nemmeno che delle tombe, no? Allora, molti cercavano, dicevo, una soluzione personale per dare una risposta a questo problema, che è un problema che, come vedete, anche oggi attanaglia la società contemporanea, che non riesce a dare una risposta, perché è una società inquieta, irrequieta. Per questo semplice motivo, perché non ha risolto questo problema. Mentre gli egizi credevano di risolverlo, no? Con una grande tomba, tanto è vero, se andate a visitare il Museo Egizio, penso che tutti noi l'abbiamo visitato, e ancora i vari cibi, le varie cose che loro gli avevano messo da parte, che dovevano poi continuare a mangiare. Quindi I faraoni avevano molto cura di tutto questo, no? Perché pensavano di abitarci per l'eternità, no? Allora, le mummie che abbiamo trovato ancora ad oggi, a distanza di anni, no? Come abbiamo visto, qui ne abbiamo vista qualcuna, non mi pare comunque che abbiano risolto, non siano risolto questo problema, no? Cioè, tu le vedi lì e sono lì, ferme, eccetera, eccetera. Un problema, questo, che viene risolto grazie a Dio, cioè vedete la nostra fede dov'è? Questo problema che nessuno riesce a risolvere, perché solo a Dio appartiene la vita. E per questo è un problema che viene risolto solo dall'Iddio della Bibbia, con la redenzione e la resurrezione del corpo, grazie a Cristo. Quindi il corpo non è una cosa proprio da cui non tenere tutta questa grande considerazione, come si fa oggi, no? Che lo si sfregia così, no? Con delle cose più incredibili, no? Sai che si possono anche quelle che si tagliano apposta, sono, insomma, c'è di tutto. Non è, perché non è tenuto in nessuna considerazione. Il corpo oggi diventa solo per le funzioni che ti provocano piacere, fino a quando non ti provano dolore. Quando ti provocano dolore comincia tutta un'altra storia. Allora, questo problema è la soluzione che ci può dare soltanto il creatore della vita. Come? Togliendo il potere alla morte. Vi ricordate quando c'è scritto che la morte, dov'è il tuo dardo? Ecco, questo è sostanzialmente. La morte è stata sommersa nella vittoria. Tutta la parola di Dio si muove attorno a questo. Allora, toglie il potere alla morte, cancellando però che cosa per togliere il problema? Non è che l'ha tolto così, eh? Perché noi la storia dobbiamo cercare di capirla a fondo. No, il problema della morte viene tolto cancellando il peccato. Perché l'equivalente è peccato uguale morte. Peccato uguale morte. Ma che cos'è in fondo questo peccato? No? Sì, lo sappiamo, è la trasgressione della legge di Dio, alcuno per un peccatuccio, eccetera, eccetera. No? E attorno a questo problema, poi, della sopravvivenza, non c'è una spiegazione diversa da questa. Perché l'uomo muore? Muore perché pecca, muore perché ha peccato e non c'è niente da fare. E infatti le religioni, anche le più cruente, si muovono attorno a questa soluzione. I vari templi che hanno trovato, anche quelle degli Aztechi e compagnia, cioè le piramidi a gradoni fatte, ancora oggi sono colorate delle migliaia e migliaia di vittime, milioni, no? Di bambini, di giovani, eccetera, eccetera, sacrificate, che facevano grondare sangue da questo, no? Perché pensavano chi la sacrificava di poter ottenere vita attraverso questa cosa qua, per se stessi e tutto il resto. Non c'era nessuna pietà, perché in effetti erano religioni cruenti, eccetera, eccetera. Più avanti si sono studiati altri, tutti hanno cercato di mi viene in mente la storia della pietra filosofale, mi vengono in mente le cose più strane. Insomma, l'uomo tenta in tutti i modi di arrivare a questa soluzione, che non c'è. Perché? Adesso vediamo, perché dobbiamo capire. Gli egizi erano riusciti ad imbalsamare il corpo, il massimo di quello che è stato ottenuto, no? E, sapete, spogliavano dei propri organi interni il corpo, poi lo mettevano nei vasi canopi, no? Le viscere, poi dopo, attraverso vari bagni di praticamente essiccavano quello che restava, la pelle, eccetera, eccetera, lo disidratavano, perché il problema era quello, come il baccalaro, il pesce, no, che lo disidratavano, e questo e quello era il massimo che loro riuscivano a conservare della vita. Ma non è la soluzione di Dio questa, no? Non è la nostra soluzione. Grazie a Dio, il Signore ci ha dato veramente una soluzione che nessun altro poteva immaginare. C'è una bellissima descrizione del capitolo di Ezechiele, che ho letto prima, che quando descrive l'abbiamo letto prima, tutta la casa di Israele, Dio porta Ezechiele e gli fa vedere questa valle piena di ossa e gli dice: ma chi sono? Dice: questa è tutta la casa di Israele, tutta la casa di Israele. Ed è molto interessante questo, perché descrive sia la rinascita in qualche modo, il ritorno in Israele, ma più avanti vediamo che descrive anche qualcos'altro, no? Vediamo che descrive anche qualcos'altro. C'è una valle piena di ossa molto secche, che sono tutta la casa di Israele, e c'è tutto un percorso quasi simile a quello della creazione di Adamo ed Eva. Fermi, qui viene descritta una cosa importante che uno non ci pensa, però mi è venuto in mente leggendo quel libro. Sui 50 scienziati, no? Che scoprono l'universo. E quando questo mi pare fosse un biologo, neanche un medico, non mi ricordo l'uno o l'altro, che descrive il fatto che l'uomo, cioè, chi è nato prima, la gallina o l'uovo? Una stupidaggine quella di dire che è nata la gallina. Dio ha creato la gallina e ha fatto, no, quindi Dio ha creato l'uomo e gli ha inserito il meccanismo della procreazione. E questa non c'è un'altra spiegazione, perché altrimenti non c'è la soluzione. Ma il problema com'è? Che l'ha creato bambino e poi crescesse, non aveva senso che lo creasse bambino. E non aveva senso, anche perché poi tutti gli organi dovevano essere messi in funzione contemporaneamente, cioè tu non può funzionare un corpo senza un organo e senza la circolazione del sangue. Nel cervello, un attimino che non ti arriva il sangue, sei fatto e tutto il re. Potremmo continuare per tutta una serie. Quindi, quasi sicuramente, io dico sicuramente, io non giuro perché sono credente, ma tutto lascia supporre ad immaginare che quest'uomo sia stato formato all'età di una trentina d'anni, quello che ho letto che dicono loro, ma è molto plausibile. E a un certo momento Dio gli ha soffiato il soffio vitale. E qui ci descrive, ecco, il Signore dice, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Quindi, cioè, senza questo, cioè, il corpo è tutto bello composto, cioè non è che poteva vivere prima, aveva già tutto a posto, c'è la benzina, tutto. No, però c'è stato un attimo che Dio ha acceso il motore attraverso lo spirito e l'ha fatto, l'ha messo in funzione, no? L'ha messo in funzione e questo ha funzionato con tutto quello che è questo spirito. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Qua dice: metterò su di voi dei tendini. Voi sapete i tendini, no? Cosa servono per il movimento delle mani, per le braccia, per le gambe. Cioè una cosa straordinaria, no? Farò crescere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, no? Perché sarebbe brutto. Io che per degli anni comunque ho disegnato anatomie, eccetera, eccetera, l'ho scorticato, che ce l'avevamo lì per. Cioè, se tu lo vedi, come dicono i piemontesi, fa un po' schifo, no? Visto solo. Invece no, è una meraviglia perché ci sono tutti i muscoli, micro, macro, eccetera, eccetera, che mettono in funzione. E invece sono questi tendini che chiudono, aprono, eccetera, eccetera. Allora, è meraviglioso tutto questo. Cioè, ma come si può pensare che Dio non esista? Ma neanche per un secondo. Se noi più crediamo no, non è che più crediamo, io credo, e per me, da quando ho creduto, non più o meno, perché se noi crediamo parzialmente, allora andiamo in difficoltà, perché vuol dire che non crediamo. Vuol dire che noi non crediamo in Dio, anche se ci definiamo credenti, ma non crediamo in Dio veramente, quindi continuiamo a avere paura. Continuiamo a avere paura del futuro, continuiamo a avere paura della vecchiaia, continuiamo a avere paura di tante tante cose, di quello che mi può succedere. E io dico sempre, non mi può succedere niente di più e niente di meno che Dio non voglia per la mia vita. E questa è la cosa più importante per me, che mi dà serenità e mi dà pace. E quindi metterò su di voi tutto questo, ma solo a pensarci. Io spesso e volentieri, guarda, la mia deformazione professionale, devo pensare che anche il Signore fa tutto contemporaneamente, non è che fa una cosa, una cosa. La mia deformazione professionale, aver per anni e anni toccato e copiato statue e cose che non si muovevano, ma fatte perfettamente. Quando penso al materiale, ve l'ho detto altre volte, ma il concetto, tu lo devi concepire un materiale. E come fai a concepire la carne? Cioè Dio ha concepito la carne. Cioè non so se mi spiego, non è che la carne esisteva, perché noi siamo tutti comodi, c'è, l'hai deciso tu. Che certe volte io guardo il colore, sembra quella gomma da masticare, ci muoviamo, c'è il movimento, c'è tutto, ma prima di ogni cosa c'è Dio che ha concepito tutto questo. E noi non ci rendiamo conto di quanto siamo meravigliosi. No, l'unica parte che vediamo delle ossa sono i denti, no? E se non, guarda caso, no? Sono fatti, c'è un arco all'interno. Se non fossero fatti così, immaginate, no? Una bocca perfettamente, no? Io parlo a lui che so che queste cose, cioè, immagini qua ci fosse stato un quadrato al posto di un arco, come saremmo stati, e tutto il resto, cioè voglio dire anche tutte queste cose qua, ma per dare gloria a Dio. E dico questo perché andando avanti leggendo qui, dice così profetizzai, come quando parla della crescita dei tendini, cioè sulle ossa crescono i tendini, la carne, e poi alla fine la copre di pelle, no? Che poi assume nel tempo le colorazioni a secondo del luogo, dei tratti somari, una cosa straordinaria. Allora così, come mi era stato comandato, e così io profetizzai, ci fu un rumore ed ecco lo scuotimento, le ossa si avvicinano, eccetera, eccetera. Ma poi mancava una cosa, mancava lo spirito. Quindi quest'uomo, immaginiamo il primo Adamo, era fatto in tutto e per tutto, composto in tutto, c'era già il sangue dentro, mancava solo che qualcuno accendesse il motore, lo spirito. Meraviglia, no? Quindi non è nato il bambino, noi ce le dimentichiamo queste cose, quindi Dio ha creato l'uomo, no? Il bambino, capisci, no? E quindi non c'è una soluzione come la cercavano gli egizi, come la cercano quelli della pietra filosofale, come la cercano tutte le varie religioni del mondo, ma senza trovare quelli della reincarnazione. Vedete, c'è sempre l'idea che Dio ha messo dell'eternità nel cuore dell'uomo, ma non hanno la soluzione. La soluzione ce l'abbiamo noi, grazie a Dio, non è una cosa da poco. Sapete, questi per avere l'eternità sono create le piramidi che si vedono a chilometri di distanza, no? Ma non è quella la soluzione per vivere. Noi non abbiamo creato nessuna piramide, abbiamo solo detto al Signore, siamo qua, solo tu ci puoi dare questa soluzione che anche noi cercavamo, e per questo motivo siamo qua, perché Cristo è la risposta, che non è una tenda, per favore. Non è una tenda, per favore, è un'altra cosa. Allora, non può essere questa la soluzione, quella delle imbalsamazioni, perché pur spogliando il corpo dalle proprie viscere non può essere questa. E c'è appunto la descrizione nel libro di Ezechiele, come abbiamo visto adesso, che io non ci avevo pensato, ma dico, è simile alla descrizione di quello di quel libro. E di qua ho avuto un lume, cioè Uno non ci pensa, siamo stati creati, boom, così, no? Però guarda un po', c'è proprio razionalmente. Quindi se tu dovessi costruire, io so che quando devo costruire una statua, parto dall'interno con le sue strutture, no? E poi aggiungo, e poi aggiungo questo, aggiungo l'altro, secondo quello che devo fare, no? Allora, qui non si arriva alla vita dalla procreazione, ma da uno scheletro già formato, sul quale crescono appunto le tendine, i muscoli, ricoperti di pelle, e alla quale manca però una cosa, il soffio vitale di Dio. Senza questo non c'è vita di nessun genere, come quando il fiore secca, no? C'è scritto, l'erba che cresce, ma il fiore, quando viene recise, secca, ma solo la parola di Dio, che è spirito e verità, permane in eterno. In Romani 8 al versetto 11, vediamo se lo trovo, l'ho trovato, dice questo, leggo dal nome: voi però non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi, no? Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Quindi questa è un'altra cosa che chiarisce, pone uno spartitore, spartisce ogni cosa. Quindi se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. E io l'ho sempre detto, ecco, questa è la dimostrazione che non è l'appartenenza a una chiesa o a un'altra. Se tu hai lo spirito di Cristo, tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso le sai, queste paure non ce l'hai, perché il suo spirito ti ha convinto di verità e non hai più la paura del futuro. Allora, ma se Cristo è in voi, certo, il corpo è morto a causa del peccato. Ah, cosa dicevamo prima? Ma lo spirito è vita a causa della giustizia. E poi cercheremo di vedere anche qualcosina più avanti. Ed il versetto 11 invece dice: e se lo spirito di colui, ecco, ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi, i vostri corpi mortali. Quindi, sempre se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi. Questo è. Allora, ma quale importanza diamo noi al corpo oggi? Che cos'è in fondo il corpo? Il corpo è uno strumento, una funzione, atto per la vita. È funzionante in ogni sua parte. Dalle mani, una pietra ha capito che le mani dovevano essere fatte in questo modo, no? Dovevano avere questa altezza, lunghezza, e poi dovevano fermarsi nella crescita, no? Se no possono arrivare giù e diventi uno scimmione, guarda caso, no? E noi che importanza diamo al corpo oggi? Perché ci sono scritte molte cose sul corpo, perché noi, se è bello, parla sempre di spirito, 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 ma ci sono scritte che è la cosa più importante. Dice, lo spirito, non, la carne non vi giova a nulla senza lo spirito. E essa, quale importanza diamo al corpo oggi? E poi in fondo che cos'è il corpo? Il corpo è l'essenziale per il funzionamento della vita biologica, no? Ma noi non abbiamo solo il corpo come gli animali, per questo apparteniamo al regno animale fino a qua, no? Ma non solo, perché noi c'è la scintilla dello spirito di Dio. L'uomo è diverso da qualsiasi animale sulla terra, anche se ci sono delle funzioni biologiche che sono simili, no? Il nutrimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la vita perché? Perché la vita? C'è anche questo fatto. Perché? Per noi che ce la dobbiamo passare qua 50 anni, 100 anni, è questo il senso della vita? No. Secondo me no. Secondo me il senso della vita è per chi l'ha voluta. Perché tutte le cose esistono per lui, sussistono, create da lui, sussistono per lui, sono in vista di lui. E quindi anche la vita è in vista di lui, che è l'autore della vita. Ma allora, vedete, egli manifesta la sua grandezza, l'uomo manifesta in tutto quello come è stato fatto, manifesta la grandezza del Dio creatore, che è magnifico e meraviglioso in tutto il suo creato. Ogni tanto mi capita di avere qualche filmato che passa, questi filmati che fanno, ma c'è una quantità tale di uccellini, di vario genere, di animali, che per noi sono completamente sconosciuti. Io, tutti i pesci che abbiamo visto a Eilat, e ancora ce n'è a miliardi che noi non conosciamo. Forme, colori, viviamo tutta la vita che non conosciamo, non possiamo neanche conoscere quello che c'è in questo pianeta vivente. Allora, è una cosa così meravigliosa come l'uomo, e non dobbiamo, quello che dobbiamo stare attenti è quello che sto per dire adesso. Questa cosa così meravigliosa, questa creazione così meravigliosa è stata guastata dal peccato, che ha distrutto la perfezione, vedete? La differenza è che Dio non può lasciare una cosa imperfetta. Dici, ma sì, vabbè, dai, peccato, lasciamola comunque, il resto è perfetto, solo questo è sbagliato. No, 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 no. Quindi non è una cosa da poco, anche la cosa, anche il peccato più piccolo avrebbe distrutto la creazione. Difficile? Perché è una cosa troppo perfetta, perché possa non essere distrutta da un piccolo peccato, tra virgolette, piccolo. Il peccato è una cosa immortale. Abbiamo visto prima, peccato uguale morte. E torna tutti, i conti tornano. Quindi il peccato ha distrutto la perfezione, facendo scendere il creato, è sceso fino alla morte, fino alla distruzione della morte. Dio ha provvisto dall'altra parte, comunque, il suo piano è non, se no il suo piano sarebbe stato distrutto dal peccato e basta. Ma Dio ha pensato già da prima della fondazione del mondo ai nuovi cieli e alla nuova terra. Ma tutto questo è successo, e stiamo parlando di perfezione, che viene distrutta dal peccato. E dobbiamo sapere che ci sono degli esseri spirituali, tra virgolette, che voi se leggete anche in Ezechiele, mi pare, quando parla del re di Tiro, che per fare un paragone con Satana, quando dice tu, dice, raccontando di questo angelo, no? Che ponevi il sigillo alla perfezione, c'è scritto, no? Ponevi il sigillo alla perfezione, lui, che poi ha corrotto la perfezione di Dio. Cioè, quindi è una cosa che parte da prima. E questo essere che distrugge attraverso la libertà che Dio ha dato all'uomo, perché abbiamo detto mille volte, non poteva farlo diversamente, la creazione di Dio distrugge la perfezione più che la creazione. E per questo motivo non può sussistere un'opera imperfetta di Dio, cari fratelli e sorelle. È impossibile che sussista un'opera imperfetta di Dio e che Dio gli ponga, dice no, vabbè, ci passiamo sopra. Non esiste, non può esistere, non può esistere in nessun caso. Questo solo i buonisti possono pensare a una cosa del genere. Allora, il peccato non è stato una cosa da niente, cari fratelli e sorelle, proprio perché è entrato nella perfezione per causa nostra. Noi abbiamo distrutto, cioè, noi, certo che soffriamo quando vediamo un bambino soffrire, quando vediamo un essere umano soffrire, certo che soffriamo. Dice, ma io che colpa ne ho? Ma lui non ha fatto quel peccato lì di Adamo, ma ne ha fatti altri. Quindi puoi piangere quanto vuoi. ti faccio un esempio, ma poi ci sono tante altre cose, ma allora il bambino che cosa fa? Potremmo entrare in argomenti che non se ne esce più. Ma una cosa è certa, che la sofferenza, il peccato e la morte sono entrati nella terra e hanno distrutto questo. Ma Dio d'altro canto ha preparato, è una perfezione, la parola di Dio è perfetta, cioè ha preparato ogni cosa col sangue dell'agnello prima della fondazione del mondo. Perché l'ha preparata prima della fondazione del mondo? Perché sapeva esattamente, se no la scienza di Dio doveva finire. Allora io, per farvi un esempio che poi non regge, perché non può reggere in confronto, immaginate voi la più bella opera d'arte del mondo, perfetta, bellissima, un bellissimo dipinto, il più bello, immaginate, eh? Sporcato con una vernice di sterco in faccia all'autore principale, in questo caso era l'uomo. No, facciamo, ma non può, è un argomento che non può, tanto per farvi capire che la perfezione non puoi, no? Ora, questo corpo senza vita, questo involucro, viene tenuto in grande considerazione anche dai patriarchi che tengono il corpo in considerazione. Noi quante volte diciamo, tanto lì è vero, cioè quando vai il morto non è che ti vede, che vai a trovare il morto nella tomba. Ma quel corpo ha rappresentato per te, ha rappresentato un tuo caro, quel corpo rappresentava la vita che ha ospitato comunque lo spirito che dà vita, lo spirito del Signore. Quindi non è vero come dicono alcuni, ma no, il rispetto, e vi faccio anche, ci va sempre. Dopo abbiamo visto che Giacobbe è stato imbalsamato secondo l'usanza degli egizi, ma prima di morire fa un bel discorso, dice guarda al figlio che era vice re d'Egitto, gli dice guarda, io sto per essere congiunto al mio popolo, seppellitemi con i miei padri nella caverna del campo dell'Itteva, campo di Macpela di fronte a Mamre, che oggi è a Hebron praticamente, e dove ci sono ancora queste tombe custodite, perché nel tempo comunque anche gli arabi le hanno rispettate per via della vicinanza. Il Corano racconta anche per loro sono dei patriarchi, cioè. E dice chiaramente, dice io me ne sto andando, però dice riguardo portami là, che non è che come oggi prende un aereo, un treno, era una cosa lunga, poi perché con tutti i suoi, poi gli egizi, sai, lui era vice re d'Egitto, quindi hanno pianto, una volta c'era una piagnone, e tutto il resto, quindi questo era il piangere, facevano il lutto in questo modo. Chi lo ha fatto veramente il lutto molto probabilmente è stato Giuseppe per 7 giorni. Comunque lui si fa, perché cosa voleva Giacobbe? Se un luogo vale un altro, questo è solo un, cosa voleva? Era la promessa. E non solo, quando Giuseppe nella sua vecchiaia, anche lì stava per morire, raduna i suoi figli e gli dice, poiché disse ai suoi fratelli, io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E così è stato. 400 anni dopo, 403, quando sono usciti dall'Egitto, hanno preso le ossa di Giuseppe. Perché erano così importanti queste ossa? Eppure non c'è vita in queste ossa, non c'è niente. Giuseppe quindi fece giurare i figli di Israele, dicendo: Dio di certo vi visiterà, allora voi porterete via di qui le mie ossa. E poi Giuseppe morì all'età di 110 anni. Tornando al capitolo 37, in qualche modo è 36 che l'abbiamo letto, c'è il chiaro ritorno, dopo lunghissimo tempo, nella propria terra. Gli ebrei cantano sempre, no? L'anno prossimo, a Gerusalemme. Quella è la terra che Dio ha destinato loro. C'è nel versetto 12 e 13 del capitolo 37 una sottolineatura forte che forse, sapete, noi siamo abituati a leggere con quello che ci raccontano. E gli altri, che sono anche delle belle notizie, ma dobbiamo leggere la parola di Dio da soli perché il Signore ci suggerisca, se vuole, alcune cose. Il versetto 12 e 13 dice: profetizza, perciò profetizza di loro, così dice il Signore l'Eterno: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel vostro paese di Israele. È vero che il Signore conduce quelli che sono in vita in Israele, ma conduce anche i morti. Condurrà anche i morti, cari fratelli e sorelle. Aprirà le tombe, e quando noi andiamo nei cimiteri ebraici, quante volte noi andiamo, quando andiamo in giro, quando il nostro cuore ci porta sempre lì, dove ci sono le sinagoghe, dove sono... Queste sono le promesse che Dio ha fatto. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, i vostri sepolcri, uscire dalle vostre tombe e vi ricondurrò nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono l'Eterno, quando aprirò i vostri sepolcri, e vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Metterò in voi il mio spirito e voi vivrete. E vi porrò nella vostra terra. Allora riconoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho portato a compimento la cosa, dice l'Eterno. Quindi al corpo il Signore dà una grande importanza. E ci sono tutta una serie di versetti che danno e dicono: sia tutto il vostro essere santificato, corpo, anima e spirito. Non è che dice il corpo, dagli un calcio nel sedere, disprezzalo, no? Ricordatevi che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, è vero, e per questo motivo dice: tutti i peccati che fai, dice, sono tutti fuori dal corpo, se rubi, se... ma se tu vai con una prostituta, sappi che non puoi farlo, perché cosa fai? Porteresti il corpo di Cristo, perché? Perché gli appartiene, quindi il tuo corpo diventa suo. Quindi gli appartiene, dice: ma cosa fai? No, quindi questo è, non puoi farlo. Allora, ci sono molti esempi sull'importanza del corpo e di quanto il Signore lo tenga in considerazione. Chi di voi ha letto, e forse sì e forse no, e forse tutti? Vi ricordate il caso del profeta Eliseo? A un certo punto c'è stata una battaglia dei Siri, eccetera, eccetera. Succede che... uno è morto di questi, hanno preso il corpo di questo e l'hanno gettato, ma loro non lo sapevano, l'hanno gettato dove c'erano le ossa di Eliseo. Questo cadavere si è immediatamente rizzato in piedi perché non poteva toccare le ossa di Eliseo, perché erano ossa sante, separate, no? Il Signore protegge Eliseo da che cosa? Dall'essere contaminato da un altro uomo. Oggi non hanno più rispetto. Quando prendono i cimiteri dopo anni, che non ci sono più i figli o i nipoti, che prendono tutte le ossa, le buttano in un ossario comune. No, questo è l'ateismo puro, vero, senza rispetto per i morti, per coloro che sono morti. E non dico altro. Comunque, continuando, c'è scritto: voi non appartenete a voi stessi, ma a Cristo che vi ha comprati a caro prezzo. Dunque, come abbiamo visto prima, il corpo è ancora il Tempio dello Spirito Santo. E se ancora oggi il Tempio di Gerusalemme viene considerato in grande onore dagli ebrei che sono tornati alla diaspora, pur non essendoci il santuario, non essendoci niente, no? Avviciniamoci lì, perché questo è il posto più vicino dove c'era il luogo santissimo. Questa è fede. Vi ricordate? Ti ricordi che siamo andati sotto, proprio vicino alle pietre, siamo entrati perché quello era il posto più vicino al luogo santissimo. E quelle erano delle vestigia, certo. E ora questo spirito, perché Dio ci ha dato la caparra, viene ad abitare nel credente. Non è un lavoro da poco. Pulite i vostri corpi dagli idoli che vi contaminano, dalle false illusioni. Lasciate perdere, quando siete morti non vi ricorderete di niente. Vi troverete immediatamente davanti alla presenza di Dio, perché il tempo sarà finito. Noi pensiamo che il tempo continui dopo che siamo morti, invece il tempo sarà finito, perché ci troveremo immediatamente davanti alla presenza di Dio. E speriamo per la resurrezione dei nostri corpi, come Egli ci ha promesso. Il Signore ce l'ha promesso, e per questo non dice: incenerite, fate, dite, fate quello che volete. Tenete il corpo in rispetto prima, ma anche dopo. Prima, ma anche dopo. Perché ha abitato non solo una persona cara, ma ha abitato, rappresenta un'opera che Dio ha creato, meravigliosa, che non spetta a noi distruggere, non spetta a noi niente. E io sono sicuro che il Signore veglierà sul corpo dei Suoi santi fino alla fine dei tempi. Amen. Amen. Amen.